Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network. Sarà un esteri interamente dedicato alle elezioni negli Stati Uniti. L'America aveva bisogno dell'uomo forte, è una delle questioni. Come ha reagito la dirigenza ucraina alla sconfitta dei democratici? Come hanno votato le minoranze? Come saranno i rapporti tra Stati Uniti con la Cina dopo la vittoria di Trump? Che ne sarà della questione palestinese? Cosa farà l'Europa orfana di Biden? Questo e altro in questa puntata. Alla vigilia del voto i giornali americani avevano previsto un testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris e hanno detto che ci vorrebbero giorni per dichiarare il successore di Joe Biden. Invece per Donald Trump è stata una notte scandita dalle vittorie una dopo l'altra negli stati in bilico.
CNN projects that Donald Trump will win the state of North Carolina. CNN projects that Donald Trump will win the great Commonwealth of Pennsylvania. This is a huge, huge achievement for Donald Trump and a huge bucket of electoral votes, 19 of them, for his path back to the presidency.
Now, we can make this projection now because CNN projects that Donald Trump has won Wisconsin. CNN projects that Donald J. Trump is elected the 47th president of the United States.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before.
Buongiorno Roberto Festa.
Buongiorno, buongiorno Sciocchista Nunzi e buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno. Allora, tu hai coperto molte elezioni, ti chiedo cosa ti ha colpito di più in queste presidenziali.
Ma mi hanno colpito diverse cose. Una cosa mi ha colpito fin dall'inizio, e penso di averlo anche poi espresso in diversi pezzi per la radio, per Esteri, per altri spazi appunto di Radio Popolare. Allora, in fondo io non ho mai avuto dubbi sul fatto che vincesse Trump. Appunto, come dicevi tu, Sciocchi, i sondaggi davano i due candidati praticamente alla pari, incertezza sui risultati, Kamala Harris in ripresa, l'entusiasmo dei democratici a Chicago, soprattutto quello che sappiamo. Ovviamente, come dire, con la testa queste cose le vedevo, le leggevo, le sentivo anch'io, cercavo in qualche modo di convincervi, è vero, la sfida è aperta. Però, come dire, con gli occhi, con lo stomaco, con le orecchie, con quello che appunto sentivo in giro, non ho mai avuto dubbi sul fatto che Harris finisse per non vincere, per perdere. Io sono pessimo nell'indovinare il risultato di qualsiasi cosa, cioè non ci becco mai. Questa volta, sorprendentemente, o forse non sorprendentemente, no, cioè ci ho beccato. Perché? Perché bastava andare un po' in giro non bisognava per forza andare nella cosiddetta America profonda, tutte queste cose che si sentono. Bastava fare un giro qua a New York, parlare con la gente, con i tassisti, con quelle, le persone al supermercato, cioè bastava farlo per sentire proprio questo senso di insoddisfazione, di rabbia repressa, di amarezza, no, delle persone. Martedì mattina per l'edizione del GR di Popolare delle 7:30 ho fatto un pezzo che alla fine ha sorpreso un po' anche a me, no? Mi sono chiesto se era troppo pessimista, se era troppo negativo. Sostanzialmente dicevo che nemmeno tanto importava chi vinceva queste elezioni, perché queste elezioni comunque le aveva già vinte Trump, perché è lui che davvero rappresenta meglio l'America oggi, perché certe dinamiche, certi processi autoritari, autocratici, isolazionisti sono in atto da decenni, no? Sono una sorta di lungo fiume della storia che scorre sotto la cronaca. Ecco, Trump aveva già vinto la storia e ieri sera possiamo dire che ha vinto anche la cronaca.
Ecco Roberto, Trump è il primo repubblicano a vincere il voto popolare negli ultimi 20 anni. Dei 100 senatori, ora i repubblicani ne hanno 52 contro 42 dei democratici. Alla Camera i repubblicani sono avanti con 204 deputati contro i 182 democratici, la maggioranza è di 218 su un totale di 435. Delle 11 gare per eleggere i nuovi governatori di altrettanti stati, i repubblicani ne hanno vinte 8, i democratici 3. Trump quindi è stravinto, avrà un senato amico. Ti chiedo perché l'America ha scelto l'uomo forte, perché ha ingaggiato l'uomo forte?
Ma insomma, l'ha ingaggiata per tutta una serie di ragioni, sicuramente ci sono quelle economiche che sono importanti, io ho visto due o tre comizi quest'anno di Trump, ogni volta che, dal vivo diciamo, ogni volta che entrava sul podio lui urlava alle persone, state meglio oggi rispetto a 4 anni fa? E tutti quanti, no, stavamo meglio 4 anni fa, quindi voglio dire, sicuramente c'è quell'aspetto, l'aspetto appunto dei prezzi, i generi di prima necessità, gli affitti che sono altissimi, c'è la questione del appunto del fatto che lui rappresenta poi anche bene un certo volto americano, un certo personaggio americano, lui rappresenta molto bene, molto meglio oggi di Kamala Harris lo spirito dell'America, no? Questo senso di profonda insoddisfazione, di aggressione, di divisioni, tutto questo conta. Quello che ci dicono alla fine queste elezioni comunque è una cosa, no? Cioè che Donald Trump potrà portare avanti con agio, con tranquillità il suo programma di ristrutturazione autoritaria della democrazia americana. E attenzione, l'America si è messa nelle sue mani diciamo consapevolmente, cioè si è messa consapevolmente nelle mani di un signore che ha già detto che governerà sulla base di un progetto autoritario, che vuole deportare gli stranieri, che vuole limitare i diritti sindacali, civili, che vuole prendersi cura lui delle donne, anche se le donne non lo vogliono, che pensa di portare avanti proprio un'opera di epurazione anche di tutti i nemici. Cioè, se nel 2016 poteva non essere chiaro chi fosse Donald Trump, ora è totalmente chiaro. E quindi l'America firma oggi un assegno in bianco a uno che, lo ha detto lui, vuole essere il dittatore il primo giorno del suo mandato. Quindi insomma c'è poco da fare. Trump, la vera cosa secondo me è che Trump oggi rappresenta molto meglio di quanto avrebbe fatto e fa Kamala Harris l'America di oggi.
Grazie Roberto.
Grazie a voi, ciao ciao.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Nelle prossime ore sui giornali americani ci sarà un'analisi a 360 gradi sul voto, i flussi elettorali, le ragioni della vittoria di Trump, le cause della disfatta dei democratici. Oltre all'inflazione e al tema della sicurezza, sapremo di più sulle altre ragioni. Sui siti intanto dei giornali ci sono le prime indicazioni. Sentiamo Sabrina Montrasio.
Donald Trump vince le elezioni presidenziali del 2024. Chi lo ha votato e chi invece non l'ha fatto? Vediamo come hanno votato le donne, i giovani e le minoranze. Kamala Harris ha ottenuto un ampio vantaggio tra le donne, soprattutto le giovani donne sotto i 30 anni, anche se il sostegno complessivo tra le elettrici è stato leggermente inferiore a quello di Biden nel 2020. Le donne non hanno sostenuto la candidata nella mole prevista. Harris ha avuto un supporto schiacciante dalle donne nere. Le donne bianche, invece, hanno in parte dato il loro sostegno a Trump, che ha mantenuto una base fedele di sostenitrici in stati come Pennsylvania e Georgia. La campagna di Trump ha dedicato invece molta attenzione a un elettorato giovane maschile. I sondaggi nazionali, all'uscita dalle urne, hanno mostrato che Trump ha un vantaggio su Harris tra gli uomini di età compresa tra i 18 e i 44 anni. In Michigan e Wisconsin, Trump è salito di 5 punti percentuali con gli elettori sotto i 45 anni rispetto a 4 anni fa. In Nevada, invece, di 6 punti. Un segnale importante di cambiamento si è visto tra le minoranze. La campagna di Trump ha investito grandi sforzi per convincere gli elettori neri e latini ad abbandonare il Partito Democratico e ci sono stati alcuni segnali che questi sforzi hanno dato i loro frutti. Il sostegno a Trump degli elettori maschi neri ha raggiunto il 20%. In North Carolina, Trump ha aumentato la sua quota di voti dei neri al 12%. Il sostegno degli elettori maschi latinoamericani, invece, è aumentato di 18 punti percentuali rispetto a 4 anni fa.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Tanto vediamo un po' di reazione. Il presidente ucraino Zelensky si è congratulato con Trump per la sua impressionante vittoria. Zelensky si è augurato che la vittoria di Trump aiuterà l'Ucraina ad ottenere una pace giusta. Noi abbiamo sentito a Kiev l'inviato speciale del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi.
Ma gli ucraini fanno buon viso a cattivo gioco? Il risultato era abbastanza, qui si avvertiva già da tempo che la vittoria di Trump sarebbe stata molto possibile. Zelensky aveva avuto degli incontri con Biden e con Trump e con la Harris all'Assemblea Nazionale dell'ONU, delle Nazioni Unite. Aveva anche espresso delle opinioni anche a un certo punto abbastanza dure, e cioè aveva fatto trapelare il suo scetticismo, il suo timore che Trump potesse vincere. Dopodiché l'ordine di scuderia a Kiev è stato: non commentiamo, non ci intromettiamo negli affari interni degli Stati Uniti, molto probabilmente vince Trump, quindi non possiamo inimicarci l'amministrazione americana. Quindi c'è, diciamo, un atteggiamento ufficiale e un atteggiamento ufficioso, che è più reale. Quello ufficiale è: si va avanti così. Trump si renderà conto, è tutta una serie di commenti questa mattina che mi stanno mandando anche i miei collaboratori sui media, sui social locali, e cioè Trump potrebbe riservare delle sorprese, non siamo troppo pessimisti, ma c'è un dato di fatto molto concreto sul campo da cui non si può scappare. Ne ho parlato anche pochi giorni fa in un'intervista che ho avuto con Andriy Yermak, che è il maggior consigliere di Zelensky, di fatto è la vera eminenza grigia del governo di Kiev. E cioè, non dimentichiamo che tra novembre e aprile, per oltre 6 mesi, tra la fine dell'anno scorso e la prima metà di quest'anno, per volere di Trump, per volere dei repubblicani, gli americani hanno completamente bloccato l'invio di armi, hanno bloccato l'amministrazione Biden, hanno bloccato l'invio di armi all'Ucraina. È lì che è cominciato il grande dramma che prosegue fino ad ora. Vediamo le sconfitte continue nel Donbass, insomma le grandi difficoltà militari degli ucraini. Questo è il dato di fatto più concreto che abbiamo, quindi, e gli ucraini lo sanno bene, tant'è che Yermak mi ha detto: sì, è stato un grosso problema, ne stiamo parlando, e il problema resta. C'è un'altra frase che Trump ha detto che qui fa molto paura, cioè due anzi, e cioè: una, se fossi stato io presidente questa guerra non ci sarebbe mai stata, cioè Putin non avrebbe mai attaccato, a testimonianza del rapporto diretto, personale, familiare che Trump ha con Putin. E poi quell'altra cosa: se io risolverò questo conflitto in 24 ore. Sono tutte frasi, quindi su chi? Sulla pelle degli ucraini? E poi ci sono queste rivelazioni che sono apparse pochi giorni fa sul Financial Times, dal loro ufficio di corrispondenza da Washington, che è ottimo, che ha ottime conoscenze, che ha ottimi contatti, e che diceva: la formula di pace, Trump imporrà la sua pace, ma questa pace sarà a spese degli ucraini, con l'Europa garante, cioè si lasceranno le terre occupate ai russi, e la garanzia della difesa dell'Ucraina nel futuro sarà lasciata all'Europa, non alla NATO, non agli americani. Quindi la fine, perché l'Europa non dà nessuna garanzia militare all'Ucraina. E quindi capite che poi, se uno scava davanti a queste frasi di circostanza, e cioè vediamo, Trump potrebbe sorprenderci, non sappiamo bene quello che farà, tutto sommato si renderà conto che Putin vuole tutto e quindi anche lui a un certo punto ci sosterrà, per il momento fumo negli occhi.
Nel giorno del trionfo di Trump, l'ONU ha pubblicato un drammatico rapporto sulla situazione a Gaza. Nella striscia crescono le nascite premature e le morti materne a causa di una situazione umanitaria catastrofica, con almeno 43.000 morti e quasi 2 milioni di persone sfollate più volte, tra cui 43.000 donne incinte. Secondo l'Agenzia dell'ONU per la Salute Sessuale e Riproduttiva, la maggior parte delle donne sono costrette a partorire senza accesso al supporto medico. L'allarme dell'Agenzia ONU arriva mentre quasi 70% delle infrastrutture di Gaza sono state distrutte, lasciando quasi l'intera popolazione senza cibo e acqua potabile. Joe Biden ha una grossa responsabilità in questa tragedia. Egli è stato più volte accusato anche dalla sua sinistra. Sarà peggio con Donald Trump. Sentiamo Emanuele Valenti.
Durante la campagna elettorale Donald Trump ha parlato molto poco di politica estera, vale anche per il Medio Oriente. Tra le poche cose che ha detto e ripetuto c'è la promessa di portare la pace nel mondo. In questo momento il Medio Oriente è una delle regioni, sappiamo, più instabili a livello globale. Anche in questo caso vale poi che la seconda presidenza Trump, visto il personaggio, sarà caratterizzata da un altissimo grado di incertezza, di imprevedibilità, almeno fino a quando non verranno prese, volta per volta, le singole decisioni. Su tutti i dossier il futuro presidente americano punterà soprattutto a fare gli interessi immediati degli Stati Uniti. Partiamo quindi da una delle poche cose certe, confermata anche dalle reazioni di queste ore. La vittoria di Trump è stata accolta con favore da una buona parte degli israeliani, primo fra tutti Netanyahu. Le congratulazioni del primo ministro israeliano sono andate ben oltre il formale dovuto messaggio diplomatico. Ricordiamo anche che Trump riconobbe Gerusalemme come capitale di Israele e spostò lì l'ambasciata americana che era a Tel Aviv. Sulla carta Netanyahu troverà quindi lui un alleato più solido rispetto a Biden, che seppur senza alcun risultato concreto ha manifestato più volte la sua frustrazione per le scelte del governo israeliano in questi ultimi mesi a Gaza e in Libano. Potrebbe quindi essere che Netanyahu abbia più mano libera nei territori palestinesi e in Libano e magari, il punto geopoliticamente più pesante, anche con l'Iran. Non sono nemmeno da escludere nuove sanzioni americane a Teheran. Non è per nulla scontato, invece, che si vada verso un intervento militare diretto degli Stati Uniti al fianco di Israele contro l'Iran. Durante la sua prima presidenza, Trump favorì il riconoscimento di Israele da parte di alcuni paesi arabi, gli accordi di Abramo, e potrebbe proseguire su questa linea. Anche Biden, in realtà, ci ha tentato. E qui entra la questione palestinese. Durante i suoi primi 4 anni alla Casa Bianca, Trump spinse per il riconoscimento arabo di Israele, mettendo in secondo piano, anzi mettendo proprio sotto il tappeto, la questione di uno Stato palestinese. Hamas oggi ha detto che si aspetta mosse per arrivare alla fine della guerra, ma i palestinesi, ancora una volta, potrebbero essere le vittime di un riavvicinamento tra Israele e paesi arabi. Sarà emblematico l'atteggiamento dell'Arabia Saudita, con la quale Trump ha ottimi rapporti. Ma con queste premesse come sarà possibile arrivare alla pace di cui ha parlato il futuro presidente americano? Quindi in questo momento come sarà possibile fermare il conflitto a Gaza e in Libano e anche lo scontro Israele-Iran? Molti commenti in Medio Oriente sottolineano oggi un punto, che ci piaccia o no, Trump almeno è uno che prende decisioni. Quali saranno? Non lo possiamo sapere.
I 3 dossier esteri per Donald Trump, quindi, sono Ucraina, Palestina e Cina. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Nella consueta conferenza stampa del Ministero degli Esteri, il portavoce Wang Yi, a domanda esplicita, ha detto che la Cina rispetta il voto degli elettori statunitensi e auspica che Pechino e Washington continuino a mantenere una relazione di mutuo rispetto, coesistenza pacifica e cooperazione win-win, cioè a beneficio di tutti. E questo è un po' il tema. La Cina ha sempre cercato di parlare di cooperazione, mentre da almeno 2 amministrazioni statunitensi, quella la prima di Trump e poi quella di Biden, gli Stati Uniti parlano esplicitamente di competizione. Tutte le relazioni degli ultimi 8 anni sono state quindi improntate sulle modalità per mantenere questa competizione entro limiti che non portino a un confronto diretto. Diciamo che tra tutti i media cinesi l'unico che fa eccezione è un po' il Global Times in lingua inglese, che può dire cose sconvenienti. Ecco, il Global Times si esprime un po' di più e dice, fa parlare come di consueto un esperto di un universitario, che dice in sintesi tre cose: Cina e Stati Uniti sono le maggiori potenze del mondo, quindi devono assumersi delle responsabilità. Trump dovrebbe imparare dal suo precedente mandato, che deve cercare la cooperazione più che il confronto, non solo per il bene di Cina e Stati Uniti, ma anche per il resto del mondo. E la terza osservazione è che se ci si basa sul passato, l'elezione di Trump preoccuperà più i propri alleati, più che rassicurarli. Ecco, queste sostanzialmente sono le reazioni. Sulla questione di Taiwan, Trump potrebbe continuare a mantenere un atteggiamento più o meno pragmatico, ritengono i cinesi. Un atteggiamento più o meno pragmatico, alternato magari a qualche sparata tipica di Donald Trump. Va detto così, l'interesse alla Cina è che Trump voglia continuare a mantenere lo status quo. In passato aveva detto addirittura che Taiwan dovrebbe pagare gli Stati Uniti per la protezione, come una specie di assicurazione. Ecco, il punto è capire se Trump nella sua imprevedibilità si atterrà a quel limite invalicabile per la Cina, che è il principio di una sola Cina. Vorrei aggiungere un ultimo punto: Elon Musk è apparentemente tenuto in così grande considerazione da Trump, l'abbiamo visto anche nel discorso di poche ore fa. Beh, Musk ha grandi interessi in Cina, metà dei suoi veicoli elettrici sono prodotti in Cina e ha ottimi rapporti con la politica cinese. Sicuramente a Pechino sperano che Elon Musk sia un po' questa figura diciamo di mediazione, anche se a noi questo risulta molto molto strano, molto bizzarro.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Focus sui paesi alleati degli Stati Uniti, soprattutto nell'era Joe Biden, per esempio Corea del Sud e il Giappone in chiave anti-Cina, oppure l'Unione Europea in chiave anti-Russia. Che cosa faranno e che cosa si aspettano da Trump? E quindi, prima di sentire la rassegna stampa di Luisa Nanipieri, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Che reazioni nel mondo alla vittoria di Donald Trump? Una delle cose che salta all'occhio sfogliando i quotidiani meno conservatori di paesi come il Brasile, il Sudafrica o la Corea sono soprattutto le riflessioni sul futuro delle relazioni economiche con gli Stati Uniti. Per questi paesi l'incognita e il pericolo sono rappresentati dalla possibile svolta protezionista americana e dall'aumento dei dazi, ma complessivamente c'è una relativa fiducia sul fatto che le cose non cambieranno poi troppo. Le questioni climatiche, in particolare per Brasile e Sudafrica, vengono relegate in secondo piano, mentre in Corea i politici rassicurano che ben poco cambierà quanto ad alleanze, mettendo le mani avanti a fronte di un presidente americano che non nasconde una certa ammirazione per Kim Jong-un. L'Australia e il Canada si interrogano invece su questioni come la tenuta della democrazia. Per il Sydney Morning Herald, Trump è il becchino di quella americana. Sul successo popolare di The Donald o sulle conseguenze su donne e minoranze statunitensi della schiacciante vittoria repubblicana. I toni dei media nei due paesi del Commonwealth echeggiano quelli dei principali quotidiani europei, tra shock e dolore per la fine di un mondo americano, come titola l'editoriale di Le Monde. Il quotidiano francese legge la rielezione di Trump, questa volta voluta e consapevole, come un momento di svolta maggiore per gli Stati Uniti, la fine di un ciclo che li vedeva porsi come un modello di superpotenza democratica e interventista. Oggi il mondo di Trump, scrive il quotidiano, è fatto di rapporti di forza e di guerre commerciali e disprezza il multilateralismo. Un mondo dove la diplomazia economica sulla base degli interessi nazionali sostituisce le alleanze a partire da valori comuni. Titolando «La paura trionfa sulla speranza», anche il Guardian riprende questa lettura dei fatti, aggiungendo una dose di disperazione davanti a un'elezione che offre il riflesso di un paese razzista, omofobo, misogino e violento, e soprattutto prevedendo un futuro distopico a cui farà da flebile contraltare una rinnovata resistenza anti-Trump, resistenza a cui fa appello proprio dalle sue pagine l'ex segretario americano del lavoro Robert Reich. All'angoscia del quotidiano britannico fa da contraltare lo sguardo attonito del resto dell'Europa, che si interroga su come superare i prossimi 4 anni trumpisti e affrontare la guerra in Ucraina senza fratturare ulteriormente l'Unione. Le Monde invita i dirigenti europei a prendere finalmente atto che bisogna imparare a camminare da soli, fare il lutto dell'alleato americano. Un compito impossibile a giudicare dalle dichiarazioni dei politici, in particolare quelli tedeschi, che ribadiscono tra inquietudine e incertezza la loro volontà di rimanere partner affidabili degli Stati Uniti. Anche perché, come sottolinea lo spagnolo El País, il ritorno del repubblicano alla Casa Bianca non avrà solo implicazioni pesanti sulla sicurezza dell'Unione, ma rischia anche di rinforzare le estreme destre populiste e di contribuire alla fratturazione interna di diversi paesi europei.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.